Buon pomeriggio a tutti. La parola di Dio ci raggiunge in questa prima tappa, che è appunto la prima domenica di Quaresima. Quaresima che abbiamo iniziato mercoledì. Quaresima ricorda ed è l'imitazione della quarantena trascorsa da Gesù nel deserto, oggi localizzato nel deserto di Giuda sul monte Carantal, custodito dai monaci greci ortodossi nei pressi di Gerico. Gesù digiuna 40 giorni e 40 notti, rivivendo personalmente l'esperienza che il suo popolo fece dopo l'uscita dall'Egitto, camminando 40 anni nel deserto del Sinai, tentato dalla fame, dalla sete, dall'idolatria e dall'infedeltà. Imitare ciò che vissero Israele prima e il Signore dopo è per noi quasi un sacramentale, un momento privilegiato della fede. Fino al Concilio di Nicea, al 325, non si hanno testimonianze sul tempo quaresimale e non sappiamo con certezza dove, per mezzo di chi, né in quali particolari circostanze sia nata la Quaresima. Possiamo dedurre che essa si sviluppò alla fine del V secolo, quando la Chiesa cominciò a organizzarsi dentro il modello dell'impero costantiniano, ristrutturando il tempo delle celebrazioni non solo come narrazione della vita del Signore, ma anche come tempo di formazione, di catechesi per i catecumeni, coloro che si preparavano a ricevere il battesimo. Il racconto delle tentazioni di Gesù è esclusivo dei Vangeli sinottici. L'evangelista Marco, da cui dipendono gli altri due, è scarno e sbrigativo. Dice che Gesù rimase nel deserto 40 giorni tentato da Satana. Matteo a sua volta sviluppa le tentazioni tramandate da Marco e le situa come controparte delle tentazioni del popolo eletto nel deserto. Gesù vive queste tentazioni come un nuovo Mosè. Luca, ed è il Vangelo che abbiamo quest'anno, ha un'altra prospettiva, forse più ambiziosa di quella di Matteo. Egli non mette Gesù in relazione al popolo ebraico, che non interessa ai suoi lettori greci, ma pone Gesù in rapporto ad Adamo, cioè con il prototipo dell'umanità. Gesù rappresenta l'uomo di tutti i tempi. Per fare questo confronto tra Gesù e Adamo, Luca modifica l'ordine delle tentazioni di Matteo, scambiando l'ordine tra la seconda e la terza, che con ogni probabilità è quello originario, per crearsi uno schema più adeguato alla sua teologia della storia e dell'umanità. Questo racconto delle tentazioni serve a capire perché fare il male ci viene bene e con facilità, e il bene invece ci viene male e con difficoltà. Non è un piccolo dettaglio. Il testo è modulato sulle tre tentazioni che ha avuto Israele nel deserto: quella della manna, del cibo, quella del vitello d'oro e quella dell'acqua. Sono le tre tentazioni di Israele, della Chiesa, di Gesù, sono le tentazioni di ogni uomo. In cosa consiste la tentazione? Lo dice Satana: se sei il figlio di Dio. La tentazione non riguarda né il pane né le cose, perché quelle sono quel che sono, ma come vivere la nostra relazione con le cose, con le persone, con Dio. Questo è il punto. Possiamo vivere da figli di Dio, ma di quale Dio? Se Dio è il padrone del cielo e della terra, anche noi facciamo i padroni e viviamo la tentazione cercando di prendere tutto il pane del mondo, tutti i regni della terra e mettere in tasca anche Dio, che è ciò che cerchiamo di fare tutti sempre. Se potessimo avere in mano tutti i regni della terra, allora sì che noi governeremo bene, come stanno facendo ora, far fuori gli altri. Se noi avessimo in tasca Dio che ci obbedisce e fa miracoli con la bacchetta magica sul nostro ordine, tutti si metterebbero in ginocchio davanti a noi. Quindi ciò che Gesù ha scartato come tentazione è quello che noi sistematicamente a livello personale, di comunità e di chiesa cerchiamo di fare, ma a fin di bene. E qui c'è l'altro problema, che il male lo si fa sempre a fin di bene, quindi mai agire a fin di bene. Si fa ciò che è bene se è bene, mai a fin di bene. È solo il male a fin di bene. Vediamo allora il testo. Ora Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano ed era condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni tentato dal diavolo, e non mangiò nulla, e quando furono terminati ebbe fame. Gesù è pieno dello Spirito del Figlio, il Padre gli ha detto: tu sei mio figlio, e questo Spirito porta Gesù nel deserto. Letteralmente in greco c'è la parola eremon, che significa semplicemente un luogo solitario o non frequentato, il luogo della condizione umana, cioè. Il deserto è il luogo dove trovo tutti i fratelli. Il deserto è il luogo dove andò Adamo, perché non aveva ascoltato la parola di Dio. E Gesù va nel deserto, dove siamo anche noi. e fu tentato. La parola tentazione ha un senso positivo in greco, significa trapassare con la punta, andare oltre, anche trovare il guado. È una parola da cui deriva anche la parola italiana esperienza, esperto. Nella prova diventi provato, fai esperienza, diventi esperto. Però c'è anche la parola pericolo dentro questa parola greca. Pericolo e perire hanno la stessa radice in greco. È la tentazione, cifra della vita umana, dove tu devi andare oltre per fare esperienza, diventare esperto, col pericolo di perire. Fu tentato dal diavolo, non è Dio che tenta. Diavolo vuol dire divisore. L'operazione di Satana consiste nel dividerci dalla verità, e la verità è la parola di Dio, che dà senso alla nostra vita. Già nel giardino divise Adamo dalla parola, e Adamo finì dal giardino nel deserto. Gesù nel deserto vivrà la parola. Ora disse a lui il diavolo: se sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Rispose Gesù: è scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. La tentazione è sempre a fin di bene, se sei figlio di Dio, poi riguarda una cosa buona, perché il pane è buono. Gesù risponde con la parola di Dio. Satana non discute sul fatto che lui è figlio di Dio. La risposta di Gesù, da cui capiamo la tentazione, è di non solo pane vivrà l'uomo, presa dal Deuteronomio, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Cosa vuol dire Gesù? Non di solo pane. Il pane ci vuole. Se noi non mangiamo o non respiriamo, non viviamo. Dove sta la tentazione? La tentazione è porre il pane come primo obiettivo della nostra vita, invece della parola. Se io come primo obiettivo della vita ho ammucchiare il pane, ammucchiare il denaro, ammucchiare tutte le cose, cosa capita? Che io diventerò padrone del mondo e ucciderò tutti gli altri. Tutti i beni del mondo mi serviranno semplicemente per morire, io come figlio e come fratello, e poi uccidere gli altri. Ed è quel che sta accadendo. Quindi il problema non è o pane o parola di Dio, ma vivere il pane e tutti i beni secondo la parola di Dio. Cioè che i beni non sono oggetto di possesso, perché Dio non possiede nulla, Dio dona tutto. Vivere i beni secondo la parola di Dio sono i doni che il Padre fa agli uomini, perché sono suoi figli, e noi li possiamo vivere non da padroni. Tutte le guerre, tutte le ingiustizie vengono da qui. Vivere da padroni invece che da figli. Il figlio è quello che riceve dal padre, ringrazia e condivide coi fratelli. Poi il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra, dicendogli: ti darò tutto questo potere e gloria, perché a me è stata data, io lo do a chi voglio. Se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo. Risponde Gesù: sta scritto, il Signore Dio tu adorerai, a lui solo renderai culto. La seconda fame che abbiamo è quella del potere. Il potere è qualcosa di sottile, che non riguarda più le cose, riguarda le persone. Qui riguarda i regni della terra. Questa volta il tentatore non gli dice se sei il figlio di Dio, perché se è così, adorarmi sarebbe un controsenso. Gli dice invece: se tu ti prostri e mi adori, io ti do i regni della terra. Diventi Dio se hai potere su tutto. Qui c'è la vera alternativa. La nostra relazione con le persone, se è di potere e dominio, uccide la persona. La libertà e la dignità della persona la usi come una cosa e l'hai già uccisa. Quindi esercitare il dominio sulle persone è già aver ucciso le persone, averle rese schiave e aver ucciso se stessi come uomo, perché chi schiavizza non è più uomo. Continua: lo condusse poi a Gerusalemme, lo pose sul monte più alto del tempio, dicendogli: se tu sei figlio di Dio, gettati giù, qui sta scritto infatti: ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo, essi ti porteranno sulle loro mani, perché non inciampi il tuo piede nella pietra. Gesù gli rispose: è stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Quest'ultima tentazione riguarda proprio Dio, non tenterà il Signore, che è la terza fame dell'uomo. L'uomo è apertura all'infinito, è bisogno di Dio. Il diavolo ha capito molto bene cosa Gesù ha risposto. Gesù si fida della parola di Dio, non del potere, e allora dice: se ti fidi di Dio, vediamo se è vero. Dio ha detto. Allora comincia anche Satana a usare la scrittura. Ha studiato teologia molto bene, la sa meglio di tutti noi. Due volte Gesù ha risposto con la scrittura, e adesso due volte Satana cita la scrittura, cita correttamente il Salmo 91. Visto che Gesù ha parlato della fiducia, cita quel salmo, che è il salmo migliore proprio della fiducia. Se non ti butti giù vuol dire che non hai fiducia. Se ti butti giù hai fiducia, allora buttati. Ci credi o non ci credi a questa parola di Dio? Dove sta la tentazione? È mettere alla prova Dio, tentare Dio. È come il bambino che mette alla prova il genitore perché non crede al loro affetto, allora lo prova sempre per vedere fino a dove tiene. Gesù ha fiducia e non mette alla prova Dio. Si fida di qualunque cosa capiti. Anche nella morte avrà fiducia in Lui. Capiterà anche che il Tempio, che poi è Lui, sarà distrutto. Anche in questo avrà fiducia. Ma non lo provoco alla fiducia perché gli credo. Quindi Gesù vive il rapporto col Padre non come uno che vuole possederlo, ma come figlio che si fida e vive di questa fiducia. Un pensiero per oggi. Il momento storico che stiamo vivendo ci sospinge a sostare in primis su quella che per Luca è la seconda prova. Il diavolo conduce Gesù in alto e gli mostra in un istante tutti i regni della terra e gli dice che se lo avesse adorato gli avrebbe consegnato il loro potere, perché è suo e lo dà a chi vuole. È la tentazione relativa al potere. Il contraccambio c'è, l'ipotesi del dominio diabolico sui regni non viene confutata. Il Vangelo non mette in bocca a Gesù parole del tipo «è falso», «la storia e i regni soggiacciono tutti al governo di Dio». Anche su questa linea si sarebbe potuto rispondere con citazioni della Bibbia. Sarebbe bastato, per esempio, il libro di Isaia con la vicenda di Ciro, il grande re persiano, che si rende disponibile a Dio. Persino un sovrano che non lo conosceva diventa strumento del Signore. Invece no, l'affermazione diabolica che tutto il potere suo non è smentita. Si può realmente vendere l'anima al diavolo per avere qualcosa in contraccambio? La risposta esplicita di Gesù è «sta scritto», che preso alla lettera non si trova però in alcun passo della Bibbia. «Il Signore tuo Dio adorerai, a Lui solo renderai culto». Così il testo evangelico. Sono parole che in tante circostanze della storia e della vita appaiono trascrivibili in questi termini. Anche quando nel mondo il potere sembra sfuggire dalle mani di Dio e la fede pare destinata all'impotenza, tu prosegui a credere che bisogna adorare solo il Signore tuo Dio, che continua a tenersi nascosto. La risposta di Gesù, oggi più che mai, è riassumibile con queste parole. La fede nel Dio unico implica la rinuncia a dominare il mondo. Chiude il Vangelo che dopo aver esaurito ogni tentazione il diavolo si allontanò per tornare al momento fissato, che è quello della croce, quando per tre volte gli verrà detto come un se realmente dubitativo: se sei il Cristo, scendi e salva te stesso. La risposta di Gesù dall'alto della croce sarà: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Gesù si affida alle mani del Padre, non a quelle degli angeli. Buona domenica a tutti, che il Signore vi dia pace.